Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 17 giugno del 2026. La questione più importante di oggi è il vertice che si sta tenendo G7. Che a cosa servono questi G7 se non a vedersi tra gli amici del club di quelli che contano a Evian in Francia? Il vertice del G7 ha portato a un titolo oggi, secondo me, un po' spericolato del Corriere della Sera, spericolato nel senso che non so poi quanto alla fine sia verosimile quello che titola: Trump con l'Europa contro Putin. Perché Macron pare che abbia insistito molto perché Trump vedesse Zelensky e questo incontro con Zelensky sarebbe andato bene. E soprattutto, buongiorno a Giuditta, Maria Teresa, a Vagnina e a Uga, tutti quanti i commensali che stanno arrivando alla spicciolata sulla nostra zuppa. Quindi ci sarebbe stata questa, diciamo, presa di posizione di Trump. Poi però, se andiamo a leggere bene le cronache, Trump è anche quello che ha detto, insomma, l'Ucraina è lontana migliaia di chilometri, migliaia di miglia dagli Stati Uniti, non è un problema che ci riguarda. Quindi andate bene a credere e a vedere quello che sta succedendo. Io già sarei dell'idea di andare a controllare bene in che cosa consisterà questo accordo per arrivare a un accordo con gli iraniani che venerdì si firmerà in questo palazzo, in questo vecchio castello della Svizzera. Siccome oggi i giornali hanno poco da scrivere sull'accordo perché non se ne sa granché, scrivono semplicemente che era il grande palazzo dove c'è stato aggirato, e questo sicuramente per me è entusiasmante dal punto di vista dell'informazione, era stato girato Goldfinger con il mitico Sean Connery. E poi c'è una foto bellissima oggi del Corriere della Sera con Audrey Hepburn che con le sue scarpe basse impugna un bastone da golf e inizia, c'è uno stance non sbagliato e anche un grip sul bastone che sembra di una che a golf comunque abbia preso qualche volta qualche lezione. Però, fatta questa premessa solo di contesto, il punto fondamentale è che sulle due grandi questioni internazionali, il G7, la guerra sulla Russia e dall'altra parte l'accordo che si fermerà, ma è già stato firmato venerdì in Svizzera, si sa poco nulla. I mercati ci credono, il petrolio scende, abbiamo dozzine di pezzi entusiastici e compiacenti sul fatto che il mercato vuole credere a questa notizia. In realtà il mercato crede, ad esempio, altre notizie, per esempio sul fatto che SpaceX, la società che ha quotato Elon Musk in borsa, ormai vale più di Amazon, vale più di 3.000 miliardi. È stato un buon affare per quelli che hanno sottoscritto anche il giorno stesso il titolo. Staremo a vedere, visto che non c'è un holding period, cioè non c'è un periodo minimo di tenuta di quei titoli, cosa succederà nel futuro. Ma questo lo sappiamo e non lo sappiamo per nessuno. Altra questione di dettaglio riguardo al vertice di Evian è il rapporto tra la Meloni e Trump, che voi sapete si erano molto raffreddati per le stesse frasi di Trump, che diceva che era molto deluso e si era comportata negativamente la Meloni perché non aveva concesso la base aerea di Sigonella quando loro bombardavano l'Iran, per la verità poi in nome e per conto loro, ma anche per interesse nostro, visto quello che noi pensiamo dell'Iran. Era molto seccato. Si vedono i giornali di destra, dicono è fatta la pace, si sono scambiate alcune battute, e la Meloni aveva un bellissimo vestito grigio-verde con una cravatta che viene subito commentato dagli esperti, diciamo, di look presidenziali sui giornali. Ma la cosa fondamentale è che, insomma, non c'è stata nessuna bilaterale, non è che c'è stato poi questo riavvicinamento, diciamo, clamoroso. Certo, non si sono presi a pizza in faccia, e certo, soprattutto questo vale con Trump. Trump non l'ha rinsultata ed è stato più malleabile del solito nei confronti dei leader europei, compresa la Meloni. Chiusa questa pagina del G7, andiamo sulla pagina che per me è più interessante, cioè sulla assoluzione che hanno beccato 8 progettisti, dirigenti del comune e costruttori della cosiddetta Torre Milano. Era uno scandalo che i magistrati avessero sequestrato addirittura questa torre fatta con la SCIA invece che con la conferenza dei servizi. E questi magistrati avevano costruito una specie di sistema milanese, un sistema Milano nell'edilizia, un sistema Milano che, voglio dire, vorrei avere in tutte le città italiane. Se il risultato del sistema Milano è la riqualificazione che Milano è riuscita a fare rispetto di molte altre città che non riqualificano una ceppa. Riqualificazione vuol dire mettere e radere al suolo le cagate fatte negli anni 50, le zone industriali, le baracche, i finti Luna Park, fare giardini e fare grattacieli, perché la densità abitativa è tale in questa città che per non consumare suolo conviene fare un grattacielo, consuma di meno, consuma meno suolo, è ecologicamente di questa ceppa molto migliore. Questi Rusconi erano i due costruttori, padre, figlio e forse nipote, non lo so, che avevano fatto questo palazzo, l'avevano costruito comprando una serie di palazzacci piccolini e bassi e avevano riqualificato la zona e fatto un grattacielo, scandalo su scandalo, e oggi i magistrati li hanno assolti. E tra l'altro, l'altra cosa fondamentale è che Sala riprende la parola e dice violenza verbale usata dai PM è stata terribile nel giudicare l'accusa. E dovete sapere che in questo caso Sala, nonostante non sia il mio bestia, anzi per niente, visto quello come diciamo le sue priorità di Milano, che sono più le calze tricolore che tricolore magari, le calze arcobaleno che le calze tricolore, più le piste ciclabili che i parcheggi, modestia, non intellettuale, la modestia del comportamento politico di Sala mi ha sempre scandalizzato su questa vicenda. Doveva fare il diavolo a quattro, più di quello, molto più di quello che ha fatto sull'abuso e il sopruso che i magistrati stavano usando non solo nei confronti della sua giunta ma dei suoi dirigenti, e questa cosa non l'ha fatta. Oggi, dopo che sono stati assolti, si è tolto un sassolino dalle scarpe. Ma il punto fondamentale è una intervista stupenda fatta al costruttore Rusconi, che dice: il fatto non costituisce reato, questo è il motivo per il quale siamo stati assolti, ma sono deluso perché dovevano dire che il fatto non sussiste, cioè in realtà i magistrati hanno riconosciuto che c'era qualche irregolarità evidentemente, ma che l'irregolarità non era un'irregolarità fatta con dolo da parte dei costruttori o dei dirigenti, ma perché così si faceva negli ultimi 20 anni a Milano. E Rusconi dice: guardate, continuano gli ignoranti di merda, questo lo dico io, a continuare a parlare della cosiddetta scia, cioè quella roba per cui tu fai dell'inizio lavoro con una comunicazione che fai al comune, e gli ignoranti di merda pensano che sia la stessa identica scia per rifare il bagno o per rimettere a posto qua un tramezzino all'interno di una casa normale. No, cari, dice Rusconi, dice: noi la scia abbiamo avuto un'interlocuzione con Palazzo Marino per questa scia 17 mesi, cioè noi per 17 mesi abbiamo parlato con gli uffici, abbiamo fatto vedere le carte, abbiamo fatto vedere i progetti, le compatibilità, gli inquinamenti, il verde, i parcheggi, 17 mesi. Dice: mentre se avessimo fatto la cosa alternativa alla scia, cioè il permesso a costruire, sarebbero bastati 60 giorni. Allora, un piccolo contributo, felice di beccarti in diretta dopo varie differite, grandissimo Gianfranco Fini. Quindi il concetto fondamentale che gli ignoranti, e oggi mi spiace che la verità su questo ci cada, che la scia è semplicemente una semplificazione amministrativa perché non mette intorno a un tavolo 150 persone. L'interlocuzione tra il costruttore e il comune, come è giusto che sia, e questa interlocuzione nasce dal fatto che da 20 anni, e grazie a un decreto di Conte, in realtà tu possa cambiare anche la sagoma di quello che rimetti sopra, e grazie al cielo, perché ci sono sagome talmente di merda che è meglio un bel grattacielo rispetto a perpetrare gli errori edilizi e architettonici fatti nel passato. Ma questa cosa ovviamente è pregiudizio della procura e di tanti a sinistra, ma anche a destra, non è passato, il pregiudizio è passato. Quindi straordinario il fatto che questi giudici abbiano assolto, perché in realtà non esiste dolo in quello che hanno fatto, perché così si faceva a Milano e si è sempre fatto a Milano e si è sempre fatto bene, non c'è stato un euro passato di mano, non c'è stato nulla di nulla, semplicemente c'è stata una semplificazione amministrativa che non è che peraltro nasceva da un'interpretazione così a cavolo, ma da norme regionali, norme comunali che hanno previsto che a Milano si potessero fare delle cose in maniera più semplificata rispetto allo Stato nazionale, e peraltro lo Stato nazionale prevedeva che si facessero queste semplificazioni per una legge che prevedeva questa possibilità di semplificare. Quindi di che cazzo stiamo parlando? Oggi stiamo parlando di giustizia che è stata fatta, ma non che sarà mai risolta la vicenda, diciamo, politica per cui a destra menano Sala perché è di sinistra e fa un sacco di casini, e a sinistra menano Sala perché Sala ha permesso la continuazione di uno sviluppo edilizio milanese che loro non avrebbero voluto. Il Foglio dice: il sistema non esiste, perché questo ci avevano raccontato i giornali, che c'era un sistema, e in realtà l'unico giornale che ancora martella su questa storia è La Verità, e devo dire che su questo io temo che faccia più premio l'antipatia nei confronti del sindaco di Milano che la verità di quello che avviene, perché immagino che la verità, essendo diretta da un giornalista liberale come Belpietro, non possa non pensare che lo sviluppo immobiliare di Milano sia fantastico, non solo per Milano ma per l'Italia. E però la verità dice, i giudici dicono che va bene costruire senza licenza. Ecco, è una semplificazione che non è assolutamente congruente a quello che abbiamo raccontato. Nel frattempo c'è una questione che mi ha molto colpito. Vi ricordate i famosi treni sabotati che dicevano che Salvini esagerava a dire che i treni erano sabotati perché in realtà la colpa era di Salvini che non sapeva gestire i treni? Beh, insomma, ieri hanno arrestato con un blitz sette anarchici, perché questi sette anarchici avrebbero semplicemente costruito bombe, bombette e avrebbero boicottato in maniera violenta binari dei treni, volevano attaccare anche McDonald's. Questo è la sintesi di quello che è avvenuto. Quindi non è Salvini, come oggi forse nessuno ricorda, che esagerava, ma c'era un movimento anarchico che se la prendeva con i treni. Tra l'altro è molto divertente lo sgombero del centro sociale romano Bencivenga, di cui parlano i giornali così en passant, perché vedete, c'è centro sociale e centro sociale, ma se tu prendi un centro sociale in cui becchi degli anarchici che fanno le bombe, francamente l'idea che esso venga sgomberato mi sembra il minimo. Il minimo che uno si possa attendere. Sulla politica ci sono due o tre cose che vi ricordo. La prima, un pezzo di Galli della Loggia sul Corriere della Sera che cerca di consigliare al centrodestra, e spero che non lo ascolti, Galli, il centrodestra, su come trattare l'affare Vannacci. Ve la faccio semplice, dice: è inutile che Vannacci raccontate che è un vantaggio per la sinistra. Vannacci lo potete neutralizzare soltanto spostandovi al centro. Ecco, gli analisti politici sono sempre molto interessanti, bisogna sempre leggerli, talvolta bisogna leggerli per fare esattamente il contrario di quello che dicono, perché temo che la ricetta di Galli della Loggia sia veramente la ricetta per l'inferno del centrodestra. Il centrodestra è unito dal 94 perché riesce a tenere al suo interno anime completamente diverse e anche paradossalmente dirompenti, come all'epoca erano Fini e Bossi e oggi può sembrare Vannacci. Poiché Vannacci sia un aiuto alla sinistra è del tutto evidente, perché che con questa legge elettorale, con i collegi e anche con quella che vuol fare il governo, beh, insomma, l'esistenza di un partito a destra che prende il 4-5% toglierebbe la possibilità alla destra di avere quella maggioranza che le garantirebbe la stabilità. Quindi il paradosso sarebbe che grazie a Vannacci si otterrebbe quel famoso governo dell'establishment europeo che metterebbe un po' di centristi, un po' di sinistra, tutti dentro, alla Draghi, alla Monti, per distruggere quel poco di alternanza che prima Berlusconi e oggi Meloni hanno cercato di costruire. Quindi vade retro Satana. Divertente la vicenda anche del campo largo, cioè se la destra ha qualche problema, la sinistra ne ha altrettanti se non superiori, perché la foto che si sono fatti in questo ristorante Costanza a Roma vede la Schlein, vede Conte, vede Fratoianni e vede Bonelli. Per esempio Fratoianni e Bonelli fanno parte dello stesso partito che si chiama, anche se ha due anime diverse, AVS. Mancava Renzi, che è l'artefice non solo del vannaccismo, come vi posso testimoniare da tutti i fuori onda che tutti quanti noi della televisione conosciamo, dell'ottima intesa che c'è tra i due, ma il punto sostanziale è che la mancanza di Renzi è una mancanza significativa, perché Renzi in realtà è nel campo largo ed è quella componente centrista del campo largo che viene mal tollerata al campo largo, anche se il campo largo l'accetta. E qui c'è un'interpretazione terribile, terribile di Travaglio sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, che dice: guardate, Renzi è un parassita e se la prenderà Renzi, vedrete, perché il parassita tecnicamente è esattamente quell'organismo che per sopravvivere deve agganciarsi a un organismo vivente, e questo è il parassita, e Renzi per Travaglio è un parassita perché la sua vita viene fatta a spesa degli altri esseri viventi. Devo dire la verità, terribile ma niente male come metafora. Nel frattempo Salvini pure c'ha i suoi problemi all'interno del partito, ma oggi i giornali un po' tutti dicono che ha blindato sostanzialmente la Lega facendo una scena con Giorgetti in cui ha visto varie persone all'interno del partito e farà una nuova segreteria in cui ci saranno Zaia, ci sarà Fedriga e ci saranno anche i sindaci del nord della Lega. Insomma, una segreteria allargata che farà sì che venga maggiormente condiviso il la gestione della Lega. Altre questioni riguardano, ovviamente, i giornali si spendono pagine e pagine, grazie a Marco Cristoforetti, mitico Marco. Voglio capire se Marco Cristoforetti è un cacciatore veneto, almeno questo me lo possa dire in maniera non privata, qua pubblica, se quel Marco Cristoforetti, che è considerato un grande cacciatore veneto, oggi si parla di caccia da qualche parte, se è lui, sono curioso di capire se è lui. E l'altra questione che ovviamente i giornali raccontano è la scomparsa del cardinal Ruini, figura epica della Chiesa, che avvicinò Berlusconi a quel mondo lì, perché Berlusconi in quel periodo aveva come presidente della CEI proprio il cardinal Ruini, e tra loro avevano un grande rapporto. È uno degli elementi, mi viene da dire, di successo di quell'uomo fuori dagli schemi, ma anche fuori dalla politica, fu appunto anche il rapporto con la Chiesa, proprio lui che, diciamo, è un laicaccio, anche se faceva finta di fare il cattolico, non faceva finta, lo era, ma insomma non era esattamente il prototipo del cattolico tradizionalista. E beh, insomma, questo rapporto con Ruini era pazzesco e devo dire consolidato nel tempo. Commerzbank e Unicredit sono la grande notizia di economia, perché Commerzbank e lo Stato tedesco non vogliono e considerano l'offerta degli italiani irricevibile, ma gli italiani hanno lì il 42% in Unicredit di questa banca, in più con i diritti di voto vanno sopra il 50, il che vuol dire che di fatto quella banca è stata comprata dagli italiani, ma la partita sarà lunga e burocratica, come sempre avviene in tutta Europa, perché facciamo finta di avere il mercato libero, ma il mercato è libero soltanto a casa nostra, a casa degli altri è sempre controllato dagli altri. Che cosa ci possiamo dire che ho letto di interessante sui giornali? Guardate, poco o niente di più di quello che vi ho raccontato. Noi ci vediamo questa sera a 10 minuti come sempre sul sito nicolaporro.it, tutte le informazioni. Vi consiglio di leggere con attenzione milanoquotidiano.it, ieri è stato ospite nostro Fabio Massa, perché è il giornale, quello online, che meglio si occupa delle questioni edilizie milanesi, che sono uno scandalo non solo per Milano, ma per un certo tipo di accuse e di giornali e di manettari che questa vicenda di Milano l'hanno vista secondo il lato più sbagliato di tutti. Quindi insomma lì troverete tutto. Cosa dice Giuseppe Meloni? Niki, ho paura per te, sei l'unico che spiega le cose, spero non ti facciano le scarpe. Beh, no, dai, Vannacci esiste solo nel subconscio della nazione, questa è una bella battuta citando Gramellini. Salvini, un mediocre che non ha capito che è arrivato al capolinea, non lo so se è un mediocre, perché quando aveva il 40% eravamo tutti lì a dire che bravo che era, ma Renzi in fondo serve per creare allegria, hai ragione Gianfranco Fini. Vi do appuntamento come sempre a qualche che dice Valentina. Ciao Nicola, finalmente ascolto in diretta, però purtroppo alla fine. Cosa dice Marco Cristoforetti? Dice ciao Benedetta, ma non mi fa sapere se è il cacciatore che io so. Grande Nicola, forse non si può dire, ma noi cacciatori ci stanno simpatici, mica ci abbiamo qualche cosa di politicamente corretto contro i cacciatori, anzi. Va bene, chiusa tutta la partita, noi ci vediamo come sempre questa sera, 10 minuti, ciao, non ci perdete.